Cari ascoltatori, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nostro appuntamento del lunedì. In questo lunedì 14 ottobre sono Carlo, con me Giancarlo.
Buongiorno.
E accogliamo il nostro prevosto, Don Giuseppe. Buongiorno.
Anch'io,
Don Giuseppe.
Don Giuseppe Carlo.
Carlo, ecco.
Buongiorno a tutti, carissimi auguri e buona settimana.
Ecco, poi ci ha fatto iniziare già la settimana questa mattina, insomma, dire, abbiamo ascoltato la sua omelia già oggi e dire la cosa più bella alla fine, ha detto lui è con noi e con noi sempre, ma ecco, noi però il sentirlo con noi, il sentirlo non è facile, il sentirlo con noi, poi uno è preso da tanti altri pensieri e dice ma io lo sento, capisco che c'è, ecco, e lì non lo so, Don Giuseppe, i dubbi, noi siamo presi da tanti pensieri
e forse anzitutto partiamo da questa promessa sua di Gesù, Matteo 28, l'ultima parola del capitolo del Vangelo di Matteo, appunto 28-20, dove assicura la sua presenza in mezzo a noi, di non abbandonarci. Certo, non è una presenza sensibile come quella che in questo momento noi abbiamo, siamo uno davanti all'altro e ci vediamo, ci sorridiamo. Ecco perché è importante davvero riservarci anche dei tempi in cui entrare un po' in noi stessi, fare silenzio, percepire questa presenza.
Ecco, cerchiamo di mettere in pratica questo invito del nostro prevosto, questo consiglio. Ma vorrei iniziare questa mattina a mettere in attenzione il foglio informatore, che lei con un giusto anticipo ci sta preparando all'accoglienza di questa grande festa del trasporto di Saronno, che è una cosa molto bella. E poi io dico, beh, è la prima festa del trasporto del nuovo prevosto, insomma, è una cosa bellissima, perché la festa del trasporto non è la festa solo della comunità Crocifisso Risorto, ma di Saronno, è la manifestazione più sentita da Saronno e dal circondario. E quindi è bene anche questa preparazione che lei ci invita a fare questa quarta domenica di ottobre.
Sì, sì, sono certamente curioso di vederla questa festa e non so come dire, come ho sentito trasporto mi è venuto subito spontaneo il pensare che non siamo tanto noi a trasportare lui. Mi dicono i preti che è pesante da portare il crocifisso ed è una bella impresa di equilibri, di forze, eccetera. Quanto è lui che ci porta, o meglio è lui che ci attrae, come dice nel Vangelo di Giovanni al capitolo 12, io quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Allora è bello che ci sia in questa città, in questa comunità, questo polo di attrazione che è appunto l'amore del crocifisso risorto. A tutto questo, come già ricordavo anche prima, per percepire la presenza di colui che è con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo, per percepire la forza di attrazione, per sentire anche il fascino, occorre del tempo.
Ecco.
È il tempo che ci permette di dare valore alle esperienze e agli incontri decisivi nella nostra vita. Lo ricordava anche la volpe al Piccolo Principe. È il tempo che tu hai dedicato alla tua rosa che ha reso questa rosa importante per te. Così anche noi, il tempo che dedicheremo a preparare il cuore all'incontro con Cristo crocifisso risorto ci aiuterà davvero a vivere in pienezza questa festa.
E ha detto si preparerà a portarne il peso, perché è pesante proprio il peso fisicamente. Difatti noi siamo grati alle Benedettine di Cernobbio quando nel 1694 ce l'hanno donato. Quindi, e loro l'hanno donato perché non ce la facevano più a muoverlo, a spostarlo. Ecco perché è diventata la festa del trasporto, perché poi è stato portato alla chiesa di San Cristoforo,
che non c'è più,
che poi è stata scristianizzata nel 1783, ed ecco allora che il crocifisso è stato trasportato alla prepositurale, e da lì, ecco, poi è nata proprio, credo, se la memoria non... nel 1734 è diventata la grande festa del trasporto del crocifisso.
Ed è bello pensare che ci sono città, tanto non lontane da noi. Io sono di Appiano, mio papà aveva una grande devozione al crocifisso di Como. Poi sono andato a Tradate e anche lì c'è un santo crocifisso. Ed è bello adesso essere qui a Saronno e trovare ancora questa attrazione proprio del crocifisso risorto.
Ecco, noi forse dobbiamo guardarlo come lei ce lo presenta, con queste braccia larghe, anche stamattina all'omelia ce l'ha detto, e lì con queste braccia che vuol accogliere il mondo.
Sicuramente la croce deve sempre avere quelle braccia aperte a 360 gradi per accogliere tutti, tutti.
E beh, Gesù è Gesù, è Gesù, è il Gesù della parola di ieri. È un Gesù entusiasmante, io dico, quella del Vangelo di ieri, le tre parabole. Vorrei mandare, chiedere a Maica alla regia se ci manda una brevissima registrazione.
Il campo del mondo non è solo il mondo, è anche la Chiesa, sapete? Non so se avete seguito, ma il 1 ottobre il Papa, durante questa seconda sessione sinodale, ha celebrato un momento di richiesta di perdono, dove 7 cardinali a nome della Chiesa, attenti che non sono i peccati dei cardinali, sono i peccati della Chiesa che siamo noi, hanno chiesto perdono e tutti hanno detto: chiedo perdono provando vergogna. Allora questa zizzania è presente anche in noi cristiani, è presente anche nella nostra Chiesa Cattolica, sarà presente anche nella comunità cristiana di Saronno. Io andrei ancora più in profondità e direi che questo campo, dove è presente il buon grano e la zizzania, è il mio cuore. È il tuo cuore, dove, ci accorgiamo tutti, convivono la grazia e il peccato, la fede e la non fede, il bene e il male, il seme buono e la zizzania. Allora il campo è anche il mio cuore. E in questo campo, dice Gesù, convivono. In contemporanea sono presenti il figlio dell'uomo che semina il buon seme e anche il nemico, il diavolo, che di notte semina la zizzania.
Ecco un breve stralcio della sua omelia, don Giuseppe, che ci spaventa anche quasi il sapere che innanzitutto noi i cardinali hanno espresso la loro vergogna, noi difficilmente ci vergogniamo, e poi ci spaventa il sapere che nel nostro cuore c'è il seme della parabola, ma c'è anche la zizzania della parabola. Sì. E lei poi ha continuato dandoci dei consigli come evitare questo rascolto del diavolo, è lì che diventa quasi impossibile.
No, quello che il Signore ci dice magari sarà anche difficile, faticoso, ma certamente possibile, se no diversamente ci prenderebbe in giro, quindi non ci prende in giro, è molto realista. Mi piace pensare a questa convivenza nel mio cuore di bene e di male, perché il rischio diversamente qual è? È di pensare che il male è fuori, che il male è l'altro, che io sono bravo e che lui invece è cattivo. E invece è questo continuo lavoro di discernimento attento a noi stessi, cogliendo però dentro nel cuore non soltanto la presenza del male, ma anche tutta quella presenza di bene. È un combattimento continuo, è il combattimento spirituale che ogni giorno un buon cristiano deve compiere nella sua vita. Richiamavo forse un po' più ieri sera il riferimento anche all'esame di coscienza, ma fatto bene, riconoscendo i doni del Signore nella giornata che sta per concludersi e riconoscendo magari la nostra inadeguatezza alla sua misericordia, alla sua bontà. Ecco, penso che tutto questo ci aiuti a vivere in un cammino continuo di discernimento di fronte ai doni del Signore.
Ecco, la difficoltà a cui mi riferivo era, perché poi lei ce l'ha detto anche, guardate che il diavolo è più furbo di noi, è più facile accogliere, prendere, approfittare delle promesse del diavolo che di quelle di Gesù. Quelle di Gesù pongono degli impegni, quelle del diavolo no, tutto sommato. Ecco perché lì è difficile noi entrare in questo tipo di volontà che dovremmo avere nell'andarlo a riconoscere.
Sicuramente il nemico dell'umana natura, cominciare anche a riconoscerlo così, nemico dell'umana natura, così lo chiama Sant'Ignazio, è più astuto di noi. Lavora sempre, non va mai neanche in ferie, e quindi continuamente è all'opera. Ed ha questa astuzia, una delle sue astuzie è anche quella di far credere che non esista più il diavolo, che sia semplicemente un'invenzione, ecco. Però io metterei però anche in luce la bellezza, perché c'è un fascino nella proposta di Gesù. Certo che è faticoso, ma c'è una promessa bellissima, no, di vita. Ieri sera l'ho anche vissuta con il consiglio pastorale. Nel pomeriggio di ieri abbiamo tenuto il primo incontro di consiglio pastorale, davvero un momento bello, affascinante, dove si vede che c'è questo fascino di Gesù. Vedere lì degli uomini e delle donne impegnati a fare silenzio, ad ascoltare, a comunicare, abbiamo condiviso anche la cena insieme, e questo è un segno bello della proposta che il Signore Gesù offre alla sua Chiesa.
Giancarlo, vuoi aggiungere qualcosa?
Aggiungere? No, io aggiungo una mia perplessità, forse non ho capito bene. Io mi aspettavo un suo richiamo anche ad essere più presenti e più proattivi per combattere un po' questo degenerare della situazione sociale che c'è. Cioè lei dice, ci sono tre, nell'omelia dice, suggerisce tre passi per in questa situazione dove c'è il male e il bene, sulla presenza del male soprattutto. Il discernimento, per cui il capire bene qual è il male e qual è il bene, il non essere frettolosi, qui penso che alludesse ai giudizi nel giudicare gli altri, essere più profondi e meno superficiali, cosa che accade invece, e poi attendere la conversione. Ecco, questo attendere io lo vedo, lo leggo come un atteggiamento passivo e perciò do una connotazione negativa, adesso senza voler... mi sarei aspettato invece un invito ad essere più attivi, perché la degenerazione del tessuto sociale alla quale assistiamo deriva anche dalla nostra assenza, dalla nostra condiscendenza, non dico a volte anche senza volerlo, ma del nostro accettare certi atteggiamenti che non sarebbero accettabili, che richiederebbero la nostra critica o la nostra ribellione, adesso uso un termine fuori posto, ma ribellione anche. Eppure, ecco, io mi sarei aspettato un richiamo, perché anche se leggo bene nell'intervento del Papa che le riportava l'informatore, diceva, e parlava appunto che il mondo può essere riferito al mondo, la zizzania, ma anche al nostro cuore, e se è riferito al nostro cuore, dice, per coltivarlo, secondo il Papa, bisogna da una parte prendersi cura dei delicati germogli del bene e dall'altra individuare e sradicare le piante infestanti, per cui mi sei per suggerire una sì, parte proattiva, ecco, insomma.
Sì, sono magari dei punti di vista, delle sottolineature. Anzitutto comincerei a dire che la degenerazione sociale, no? Cominciamo a partire proprio dalla degenerazione sociale che c'è dentro di me, perché questa fortissima spinta all'individualismo è dentro ciascuno di noi. E quindi noi siamo parte di questa società che è diventata sempre più individualista, perché anch'io dentro di me mi scopro appunto così. Ora, il terzo appello, quello della conversione, quello che non può darsi in natura, perché la zizzania sarà sempre zizzania, non diventerà mai buon grano, ma è Sant'Agostino che dà questa idea qui. E non so se è passivo, provate a pensare se è stato passivo Agostino nel momento in cui prima all'inizio viveva così una vita, sì, inquieta, con una ricerca affannosa che non approdava da nessuna parte e che tutto sommato li continuava, lui stesso diceva, sono come una cornacchia, in latino dopo, domani è cras, diceva, faccio anch'io il verso della cornacchia, no? Continuo a rimandare, fino al giorno in cui la sua conversione avviene davvero ed è un gesto, no? In cui cambia vita. Pensate a un Francesco, alludevo anche a San Francesco, spensierato, re delle feste, triste però dentro, e quando a un certo punto è attivo, lì su quella piazza, toglie tutti i vestiti, li riconsegna al padre per dire adesso io ho un solo padre in cielo che mi... Ecco, non so se questo è, possiamo considerarlo passività, o se invece è davvero, e poi la costanza, la fedeltà, perché il gesto della conversione non avviene una volta per tutte, ma è un gesto continuo. Questo sradicare che dice il Papa è sradicare perché l'avversario continuerà a seminare della zizzania nel mio cuore. Ecco, non so, io sottolineerei, è una scelta che ho fatto, intendiamoci, ho fatto la scelta di sottolineare più un elemento più interiore, nella convinzione che la società e anche la comunità cristiana può cambiare nella misura in cui comincio a cambiare io. Questo è il punto di partenza. Sì. Comincio a cambiare io.
Sì, no, volevo puntualizzare sul dire la zizzania non può mai diventare buon grano, ma quella del campo, quella è del vero, campo. Però nel mondo potrebbe anche diventarlo, certo. E lei ha citato anche le eccezioni.
Certo, sì. Quello che non avviene nel campo, cioè nella botanica concretamente, ma avviene nel cuore dell'uomo, è la conversione, è il cambiamento di vita. Questo è molto bello, ma all'interno però deve avvenire all'inizio, che poi si manifesta all'esterno. Il Francesco ben vestito sulla piazza di Assisi non è più il Francesco che si veste da minores ed è in giro con quell'abito straccio, lo si vede anche esternamente che è un altro Francesco, che è cambiato dentro però.
Sì, ho capito, cioè lei dice, se io devo cambiare, le dico la verità, è un atteggiamento che non mi è naturale, io sarei stato più contento nel sentirmi dire che svegliatevi, se le cose vanno male è anche colpa vostra di cristiani tiepidi che non sapete affermare quello che realmente dice il cristianesimo, siete dei falsi, ecco, mi sarei stato più contento e risvegliato da un atteggiamento del genere. Ecco,
per cui ti aspettavi l'accusa, insomma.
Mi aspettavo un monito deciso. Qui invece è più, io lo capisco, e forse è più efficace il suo, dice se cambio veramente dentro non posso altro che esprimere il mio cambiamento ed essere positivo. Ecco.
Sì, io nella predicazione ritengo che anzitutto dobbiamo annunciare il Vangelo. Che cos'è il Vangelo? È una bella notizia, con molto realismo, perché quando ti dico che nel cuore dell'uomo è presente il bene e il male, sono molto realista e paradossalmente sono ancora più realista rispetto al momento in cui posso dire tu, rivolgendomi a un altro, hai sbagliato. Allora, anzitutto la buona notizia. La buona notizia è proprio questa. La zizzania nel mio cuore può diventare buon grano. La conversione è un dono della grazia di Dio che ti rinnova dal di dentro. Questa è una bella notizia. L'aspetto morale è sempre una conseguenza. una risposta. Forse in passato la predicazione ha insistito molto e troppo sull'aspetto morale. Adesso forse il pendolo, non lo so, sta andando, ma sempre fosse un movimento continuo, oscillante da una parte all'altra. Personalmente ritengo che dobbiamo dare un privilegio alla buona notizia del Vangelo, perché sentirmi dire tutto sommato svegliati, è vero che sei tiepido, Apocalisse 3:20 è chiarissimo, Gesù è lì che sta alla porta, bussa, e se uno però non ha... Ecco, io ritengo un po' questa cosa qui. Faccio un altro esempio, perché forse lo vedo magari, non so se il giornale è quello che vedo, perché pensavo a Sammy Basso, no?
Sì, sì, qui.
Ecco.
Infatti volevo, perché lei l'ha citato.
Pensate che bella notizia questa qui. Pensate che bella notizia. Davvero qualche cosa di... Questo è un Vangelo, cioè una bella notizia.
Infatti se l'avevamo portato, proprio perché è un esempio di Vangelo vissuto. E quasi... incredibile anche, non so se riesco a leggere perché è emotivo. Molti diranno che ho perso la mia battaglia contro la malattia. Non ascoltateli, non è stata nessuna battaglia da combattere, solo una vita ad abbracciare per come era, con le sue difficoltà, ma pur sempre splendida, pur sempre fantastica. Né premio né condanna, semplicemente un dono che mi è stato dato da Dio.
Non è questa una bella notizia?
È la più bella. E diciamo chi era, due parole per far capire di chi si sta parlando. Ecco, di quella persona che nell'invecchiamento precoce...
Con questa malattia rarissima.
Degenerativa.
Degenerativa, lo si vedeva anche... Tu guardavi dal punto di vista fisico, vedevi questa persona così piccola, eppure con un sorriso, con uno sguardo e con una croce che portava sempre, no? Quasi a dire qui, sentivo che il vescovo stesso diceva potrebbero non esserci ostacoli a un'apertura di una causa di canonizzazione, è proprio così, cioè uno rimane lì a bocca aperta.
Ha amato la vita come pochi.
Ha amato la vita come pochi, con tutte le limitazioni che...
Ecco, noi, per ritornare in chiusura, siamo quasi, ci manca poco, ancora sulla pagina di ieri che era troppo ricca, il Gesù che ci dà una lezione e ci invita a guardare tutto quello che cresce nel mondo, nella vita. Noi invece siamo dei soffocatori. E poi lui che non sta dalla parte degli sradicatori, mentre nel mondo vero sono molto di più gli sradicatori. Ecco, anche questa forse ci deve insegnare molto a imparare a guardare nella vita del quotidiano per imparare ad apprezzare la vita e probabilmente imparare ad apprezzare anche lui.
Certo, sì, è facile fare lo sradicatore, uso la tua espressione Carlo, è facile, qualche volta diventa comodo, ci crea anche un alibi, perché sto sradicando, ma quando noi sradichiamo, ci sembra di sradicare il male, in realtà facciamo male anche a qualcuno, a un fratello, una sorella, che forse in passato davvero siamo stati un po' così. Per sradicare il male non ci siamo accorti che abbiamo ferito qualcuno. Mentre Dio ci insegna, e questa è un'altra bella notizia, che Lui è sempre attento alla persona. È la sua misericordia, è il suo perdono. Quel dire da parte del padrone, no, aspetta. No, non sradichiamo, perché dopo è facile anche nello sradicare creare scandalo anche verso il bene, quindi è una pagina molto delicata da questo punto di vista, questa qui del Vangelo. E forse non a caso la liturgia le tiene insieme, Gesù le ha raccontate insieme le tre parabole, no? Il buon grano e la zizzania, il granello di senape che diventa grande, il lievito che fa lievitare una pasta intera. Ecco, tenere insieme, credere a questa potenza della lieta notizia. che fa crescere.
Giancarlo, siamo quasi in chiusura. Volevi chiedere anche qualcos'altro rispetto...
No, c'era una parte finale del Vangelo, invece, che alla fine dice, insomma, poi faremo i conti, insomma, chi si è comportato bene avrà la... e chi invece non si è comportato bene verrà buttato all'inferno. Ora, questo passaggio è quello che, quando ero piccolo io, ci ha educati alla religione. L'invito ad essere bravi, l'invito a rispettare i comandamenti, i precetti, era accompagnato da dire guarda che poi vai all'inferno. Allora, sembra una banalità, ma se io mi interrogo nel mio profondo, devo dire che probabilmente ancora una parte del mio essere cristiano, del ricercare, è accompagnata dalla paura di quel fatto lì, se poi è vero. Di fronte, cosa dice lei a un cattolico che ancora si fa condizionare dalla paura dell'inferno, che la trovo una cosa aberrante, ma però è vera perché è radicata in noi? Cos'è che dice?
Sì, dico che anzitutto su queste parti, sulla parte finale del Vangelo, qui occorrerebbe davvero essere aiutati a comprendere, a leggerlo bene il Vangelo, a capire il genere letterario parabolico. Quando Gesù usa la parabola, perché nella parabola bisogna anche imparare proprio a non cercare alla lettera tutti i particolari.
Sì, perché però, superficialmente dice, ma la misericordia dov'è?
Bravissimo, quindi imparare davvero a leggere bene tutte le parabole. Sono molto provocatorie, perché poi abbiamo visto anche la parabola di domenica scorsa, no? Quindi c'è una provocazione. E qui sicuramente sortisce l'effetto. Certo, in passato abbiamo predicato più le fiamme dell'inferno che non la misericordia del Signore. E questa cosa indubbiamente ci ha segnato. Siamo segnati da questo. Però, pensa quando un bambino potrebbe fare o non fare un'azione, perché ha paura del castigo della mamma e del papà, B, perché a un certo punto pensa che è bello che il papà e la mamma possono essere contenti. Capisci che l'azione è identica, ma il movente che le muove, e C, potrebbe anche lui stesso a un certo punto comprendere che è proprio bello fare ciò che la mamma e il papà si attendono. È un processo di formazione della coscienza morale, che passo dopo passo. Allora, temo le fiamme dell'inferno? Sì, ci sono anche le fiamme dell'inferno. Non sottolineerei però primariamente questo aspetto, perché io preferisco pensare al Dio misericordioso. Voi sapete che ci sono teologi che dicono con molta chiarezza che l'inferno esiste, ma non abbiamo certezza morale che all'inferno ci sia qualche nostro consanguineo. Ok? Mentre abbiamo certezza, perché quando la Chiesa pronuncia e dice questo è santo, abbiamo certezza che... Invece, questa è una bella notizia.
E su questa notizia noi siamo al termine, Don Giuseppe. Grazie tante anche oggi.
Buona giornata a tutti.
Grazie, Don Giuseppe.